Un caro saluto a tutti. Viviamo questo momento come preparazione al Natale, però sono un po' restio all'idea della preparazione a qualcosa. Nel senso che la nostra vita cristiana è anzitutto una esperienza concreta della presenza del Signore in mezzo a noi. L'idea di prepararci a qualcosa dà l'impressione che debba sempre avvenire. Di fatto poi, dopo la preparazione, spesso ci sono dei flop, delle cadute. La realtà non è come quella che si aspetta. Il clima del Natale ci porta proprio a questo atteggiamento di corsa verso qualche cosa che deve succedere, con una infinità di auguri e di preparazioni, per poi ridursi a qualche cosa di banale, che rischia di lasciare l'amaro in bocca. Spesso il nostro modo di procedere è simile a chi prepara un viaggio e non parte. Un viaggio deve essere preparato. Allora si studia la meta, si compra la guida del touring, si leggono le pagine più importanti, si studia il clima, la cultura di quel posto, ci si prepara, si fa la valigia e non si parte. Poi si passa a preparare un altro viaggio. È frustrante. Io ho l'impressione che molte volte noi rimaniamo frustrati proprio da questa preparazione di qualche cosa che poi non c'è. E allora viviamo quel mistero della presenza del Signore nella nostra vita, qui e adesso, senza prepararci a niente. Apprezziamo quello che c'è adesso. Viviamo il presente senza quella tensione tipica del sabato del villaggio, che crea euforia, mentre poi la domenica lascia l'amaro perché si pensa di nuovo all'usata fatica. Allora, per riflettere insieme a voi al mistero del Natale, ho pensato di proporvi una riflessione sul racconto che l'Evangelista Matteo fa della visita dei Magi. È un episodio che conosciamo bene, lo leghiamo alla solennità della Epifania, che fa finire le feste e quindi ci orienta già alla ferialità dell'anno nuovo, quando ricominceremo. Il racconto è fortemente simbolico e si presta ad una interpretazione particolare per comprendere il ruolo della fede nella nostra vita quotidiana. Al centro di questo episodio c'è una stella. Seguendo una stella, degli uomini che vengono dall'Oriente arrivano a Betlemme. Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti qui per adorarlo. Che cosa rappresenta questa stella? Noi ci siamo abituati. Ormai le stelle sono un elemento di addobbo natalizio. Le stelle luminose sono presenti sui negozi, sulle chiese, nei vari ambienti. Facendo il presepe mettiamo questa stella proprio sulla grotta. È una stella artificiale, Siamo abituati ad avere una piccola realtà, appunto una stella fatta di cartone o di altro materiale luminoso, dimenticando che cos'è una stella. L'abbiamo ridotta ad un oggetto facilmente manipolabile. La stella è piccola per la nostra prospettiva, ma in realtà è un sole, è una realtà molto grande ed è alta sopra di noi. Come si fa a riconoscere una città seguendo una stella? E quando arrivate in una città sopra cui vi sembra che ci sia, la stella è più in là. Dall'Oriente hanno visto sorgere la sua stella. Come si fa a capire che quella stella è del re dei Giudei? Non date per scontato queste conoscenze. Leggendo il testo dobbiamo porci delle domande e cercare delle risposte. Non è un testo infantile per bambini, è un testo di alta teologia per persone adulte, mature e intelligenti. Un testo di fede non è automaticamente infantile o banale, anzi, ha un linguaggio particolarmente simbolico, ma ricco di messaggio. Ci sono delle cose che alla nostra mentalità scientifica non tornano. Ci sono dei magi che dall'Oriente riconoscono in una stella il segno del re dei Giudei. Si mettono in cammino e arrivano proprio a Gerusalemme. E da Gerusalemme la stella poi li indica come direzione Betlemme. Betlemme è a 9 chilometri da Gerusalemme, pochissimo. Una stella non riesce a indicare così breve distanza. Arrivati a Betlemme, la stella si ferma sulla casa. E noi siamo abituati troppo ai film d'animazione, per cui la stella è più luminosa, un bel fascio di luce verticale, illumina la grotta, è facile, si entra. La realtà è diversa. Il testo di Matteo è molto più simbolico di quel che sembra. Tanto per cominciare, siete convinti che sia una stella cometa? Chi ve l'ha detto che è una stella cometa? Dice, l'abbiamo sempre visto, ce l'hanno sempre detto. Chi ve l'ha detto? Il testo evangelico dice una stella, basta, una stella. Sapete chi ha inventato la stella cometa nel presepe? La prima volta che viene rappresentata una stella cometa, Giotto, quando affresca la cappella degli Scrovegni a Padova, inizio del 1300, perché Giotto frequentava il circolo degli astrofili. Era appena passata la cometa di Halley e degli amici astronomi che cominciavano a scrutare il cielo gliela descrivono e, da genio dell'arte, Giotto pensa di inserirla nella raffigurazione della Natività e difatti la disegna proprio come gliel'hanno descritta gli astronomi, non come noi facciamo una stella a cinque punte con una coda, ma proprio come un astronomo vede una cometa. Quindi è una invenzione artistica di Giotto che piacque, fece successo e fu ripetuto Dopodiché è diventato normale inserire una cometa. D'altra parte la cometa sembra guidare un viaggio, alla chioma, dall'idea del movimento segna la direzione. Il Vangelo di Matteo non parla di una cometa, ma semplicemente di una stella. C'è qualcuno che ha voluto studiare questo fenomeno da un punto di vista scientifico. Nel periodo della Epifania troverete tranquillamente su qualche giornale un articolo sulla cometa dei Magi, con interventi scientifici di riconoscimento, di identificazione di qualche strana realtà stellare. Si è parlato di una supernova, oppure della congiunzione di due pianeti, Giove e Saturno. Qui andiamo addirittura nella astrologia. E il ragionamento che qualcuno ha fatto è di questo tipo. Giove rappresenta il re, essendo il re degli dèi. Saturno è il pianeta degli ebrei. In chiave anglosassone è facilissimo, perché il sabato si chiama Saturday, quindi è il giorno di Saturno. Per un pensatore anglofono il sabato ebraico è il giorno di Saturno. Quindi la congiunzione astrale fra Giove e Saturno farebbe nascere l'idea re Giove, giudei Saturno. Messi insieme è nato il re dei giudei. Queste sono riflessioni astrologiche moderne che non hanno niente a che fare col testo. Non si tratta né di una congiunzione di pianeti, né di una supernova, né di una cometa. Cos'è? È una figura teologica. È ripresa da un testo del Libro dei Numeri, dove si parla di un mago che viene dall'Oriente, un certo Balaam, che era stato chiamato per maledire Israele al tempo dell'Esodo. Ma questo mago venuto dall'Oriente per lanciare delle fatture contro quel popolo, preso dallo spirito, lancia delle benedizioni, degli auguri. E in una di queste antiche parole del mago orientale c'è la frase: io lo vedo ma non da vicino, lo contemplo ma non ora, una stella spunta da Giacobbe, uno scettro sorge da Israele. Nella poetica semitica ci sono spesso due frasi in parallelo. È il cosiddetto parallelismo poetico, dove con alcuni sinonimi si ripete lo stesso concetto. Quindi a stella che sorge da Giacobbe corrisponde lo scettro che spunta da Giacobbe, da Israele. Stella e scettro si equivalgono. Lo scettro è il simbolo del potere, del comando, della monarchia. La stella che spunta da Israele è il sorgere di una stella, è nata una stella. Proprio nel senso di un personaggio importante, uno che diventa famoso. Un re, il testo antico di Balaam parlava del re Davide, del sorgere della monarchia davidica. Non per niente il simbolo di Israele ancora oggi non è la stella di Davide? Da dove viene la stella di Davide? Che in ebraico chiamano però scudo di Davide, viene proprio da questo testo di Numeri 24, l'oracolo di Balaam che annuncia il sorgere della stella davidica, della monarchia che nasce in Israele. Quindi Israele diventa uno stato autonomo, indipendente, sovrano, si fa rispettare in mezzo agli altri popoli. La stella di Davide è diventato quindi un simbolo di identificazione nazionale per Israele. Matteo, l'evangelista, adopera questo tipo di linguaggio. Lo studio astronomico non ci aiuta. Questi testi devono essere letti in una chiave simbolica e teologica. Ci sono dei magi, eredi dell'antico mago Balaam, che si muovono dall'Oriente come lui e vengono a Gerusalemme. I magi sono dei personaggi abbastanza identificabili come sacerdoti di Zoroastro o Zarathustra. Com'è il singolare di magi in italiano? Mago. Allora il plurale dovrebbe essere maghi. Chissà perché abbiamo reso con magi, proprio per non confonderli con i maghi, ma di fatto sono quello. È il termine tecnico greco per indicare sacerdoti persiani del culto del fuoco, che hanno una particolare specializzazione astrologica. Quindi sono stranieri di un'altra religione che studiano gli astri e nelle stelle leggono qualche cosa di importante e si mettono in cammino per arrivare a Betlemme, in un paesino sperduto sulle montagne di Giuda. Cercano qualcosa nelle stelle e lo riconoscono poi in una stalla. Il gioco è facile linguisticamente, però è la realtà che viene presentata. La stella quindi è una immagine della fede, è una immagine di una realtà che guida nel cammino verso l'incontro con il Signore. È una realtà creata, è una realtà della esperienza umana, della scienza, della realtà quotidiana. Allora, non rispondiamo alla domanda di fondo che cosa rappresenta la stella andando a cercare spiegazioni astronomiche o astrologiche, ma riconoscendola come il simbolo di un accompagnamento nella fede. La stella è un richiamo a ciò che guida nel cammino. È una luce nella notte che indica una strada, che interpella e chiama a un movimento. I magi, lontani, pagani, stranieri, si mettono in cammino e vanno a cercare colui che non conoscono. Sono alla ricerca di qualcosa, di qualcuno, e non sanno chi stanno cercando, ma hanno visto qualche segno, hanno letto qualche cosa nella realtà. È una immagine modernissima della ricerca scientifica che può essere un indizio verso l'incontro con il Signore. È lo studio, la ricerca, l'approfondimento di qualunque materia, dove si può trovare una luce, magari piccola, ma che orienta e che mette in cammino. Abbiamo visto la sua stella e siamo venuti, ci siamo mossi, ci siamo messi in ricerca. A Gerusalemme i magi chiedono informazioni. Che cosa sono venuti a cercare? Un re. Sono venuti a cercare un re davanti al quale piegare le ginocchia. Guardate che è una immagine molto importante. Cercare un signore, cercare il re della mia vita, cercare colui a cui posso affidare la mia esistenza. A Gerusalemme chiedono: dov'è il re dei giudei? Erode dice: come dov'è? Sono io il re dei giudei. No, ma noi cerchiamo quello vero. Come quello vero? Un re come Erode ce l'avevano anche in Oriente. Sono venuti a cercare qualcuno di più. Cosa cercano? Cercano proprio quel senso della vita, quell'incontro con il Signore della vita. È un racconto ideale quello che elabora Matteo, mettendo in contrapposizione i lontani e i vicini. I vicini sono quelli di Gerusalemme, il re Erode, la corte, i suoi sapienti, i suoi consiglieri, gli esperti, i sacerdoti, i profeti, gli scribi. I magi dicono: sappiamo che è nato. Come sarebbe dire nato un re dei giudei? Quindi è uno che vuole togliere il posto a Erode? È preoccupatissimo Erode, preoccupato per sé, perché c'è un concorrente, c'è un avversario, c'è qualcuno che gli porta via il posto. Erode aveva fatto ammazzare suoi figli per paura che gli portassero via il trono. Quindi è un uomo ossessionato dal potere, che vuole tenere ben stretto. Allora convoca gli esperti chiedendo: dove deve nascere il Messia? E gli spiegano: a Betlemme. Sanno trovare la pagina nella Bibbia, Michea, capitolo 5, ecco, sì, Michea, il punto Betlemme, perché lì è nato Davide, quindi di nuovo da Betlemme nascerà il Messia. C'è scritto, sanno le scritture, leggono la Bibbia, sanno trovare le citazioni, ma non si muovono. Allora ci sono due indizi interessanti. I lontani magi stranieri hanno intuito qualcosa nelle stelle. I sapienti di Gerusalemme hanno la Bibbia, la leggono, la conoscono bene, sanno il punto preciso Betlemme, ma non si muovono. È una presentazione polemica, nel senso che i lontani diventano vicini e incontrano, e i vicini che hanno la teoria non si muovono e non incontrano, anzi, se si danno da fare è per la violenza e l'eliminazione. È un quadro ideale del Natale. È possibile che noi, che ci siamo dentro, siamo talmente abituati all'insieme da sapere già tutto senza muoverci e non incontrare niente e nessuno, lasciando che la festa ci passa sopra come se niente fosse. E i lontani invece si mettono in cammino, affrontano la difficoltà della ricerca e trovano. È uno stimolo che l'evangelista Matteo vuole rivolgere proprio alla comunità dei vicini perché si svegli, e si muova. È quello che è successo nella prima comunità cristiana. I greci, i lontani dalla fede di Israele, hanno riconosciuto il Cristo e lo hanno adorato. Quelli che naturalmente lo aspettavano e avrebbero dovuto essere i primi destinatari, non lo accolsero, non lo riconobbero, non si mossero. Ci sono due strade per arrivare: la creazione, rappresentata dalla stella, e la scrittura, è la rivelazione storica di Dio, letteraria. La scrittura letteraria è molto più facile, ma può essere presa in modo abitudinario. La creazione può essere semplicemente contemplata in se stessa senza suscitare un desiderio di incontro personale. Queste due strade possono portare all'incontro con la persona di Gesù. Ed è questo l'obiettivo della fede. I magi sono uomini di fede che hanno saputo interpretare il creato e hanno rischiato la ricerca. Si sono impegnati, si sono mossi con fatica, e il cammino è una immagine tradizionale per indicare l'impegno di ricerca. Avuta l'indicazione da Erode, ripartono, rivedono la stella e sono pieni di grande gioia, e la stella si ferma proprio sulla casa, identificano la casa, entrano, vedono un bambino in braccio alla madre e piegano le ginocchia, lo adorano. Non l'hanno fatto con Erode, l'hanno fatto con questo bambino, e gli offrono doni simbolici. I tre doni hanno fatto sì che i magi diventassero tre. Il testo dice semplicemente magoi, quindi alcuni magi, dei magi, è un gruppo. Però i tre doni hanno finito per ridurli a tre. Poi abbiamo aggiunto di nostro che sono re, i re magi, abitualmente diciamo, li abbiamo fatti diventare re. Gli abbiamo addirittura dato dei nomi. La tradizione apocrifa, conosciuta abitualmente, dà anche dei nomi. Questo è il pregio di un racconto ricchissimo, perché il testo di Matteo è stato rielaborato dalla fantasia religiosa, quindi con l'aggiunta della cometa, ad esempio, o con i nomi. I nomi sono significativi perché Melchiorre è nome di tipo camita, è il re della luce. Baldassar è un nome semita. Kaspar è un nome indoeuropeo, tedesco. Rappresenta un po' i tre grandi ceppi etnici conosciuti nell'antichità. Poi abbiamo aggiunto di fantasia nostra i colori della pelle. Uno bianco, uno nero e uno marrone. Abbiamo aggiunto le diverse età: uno giovane, uno di mezza età e uno vecchio. È tutto bello questo, perché vuol dire che il simbolo è stato azzeccato. Quei tre rappresentano i popoli, le culture, le razze, le età. È una ricerca possibile ai giovani, agli anziani, a quelli di mezza età, a quelli del nord e a quelli del sud. Non c'è esclusione. I magi rappresentano i popoli, l'umanità, la nostra vita, la nostra esperienza di ragazzi, di giovani, di adulti, di anziani, di uomini, di donne. C'è la molteplicità, la varietà della ricerca che arriva lì e piega le ginocchia e adora quel bambino e riconosce che quello è il re, e con i tre doni compiono un discorso oro, incenso e mirra. E sono doni simbolici. L'oro, potrebbe essere un lingotto, una corona, un cofanetto di gioie, di anelli, braccialetti, collane, monete d'oro. Quello potrebbe servire, a Giuseppe quel tipo di dono può essere utile, magari va al mercato a Betlemme e cerca di riciclarlo, deve stare attento perché c'è anche il pericolo di un arresto per riciclaggio. Da dove le hai prese queste corone, tutto sto oggetto d'oro? L'incenso serve nel Tempio. È una spezia profumata, è una resina particolare che viene fusa sul carboncino e fa un profumo. L'incenso, quello buono, quello bello, è molto costoso. Sì, però nella situazione di povertà di Maria e di Giuseppe l'incenso non serve proprio a niente. Si offre a Dio nel Tempio. Cosa se ne fa San Giuseppe della cassetta di incenso? Ma il problema è il terzo dono, perché la mirra serve per i morti. La mirra è un unguento pregiato con cui si ungono i cadaveri perché fornisce una specie di imbalsamazione, protegge, fa una crosta e tiene il cattivo odore. Regalare a un bambino appena nato un vasetto di mirra è di cattivo gusto, eh? Sarebbe come regalare una cassa da morto, eh? Nell'ottica genovese andrebbe bene, perché è un regalo utile, eh? Dice, voi lo mettete sotto il letto e vedrete che prima o poi vi serve. E in questi tempi di crisi bisogna fare regali utili. E la cassa da morto, sei sicuro che ti serve? Ho capito, però non si regala. Vero? Effettivamente noi non ci siamo abituati e quindi lo prendiamo mirra, un nome strano, i ragazzi lo cambiano in birra, ci si fa una risata e via. Ma il testo è più serio di quel che sembra. Di fatto l'unico dei tre che poi nel racconto evangelico ritorna e viene effettivamente usato è la mirra, perché per la sepoltura di Gesù la useranno, mentre di oro e di incenso non se ne parla più. Quei tre doni sono dei modi simbolici per indicare il riconoscimento della persona. L'oro richiama la regalità, il potere, l'incenso richiama la divinità e la mirra l'umanità mortale. Quindi c'è un discorso teologico che sta dietro a questo gesto. I lontani che studiano solo le stelle, non sanno niente delle scritture, in realtà hanno fatto un cammino notevole e arrivano a riconoscere in quel bambino il re, il Dio, l'uomo mortale. E piegano le ginocchia davanti a un bambino in una povera casa, in un villaggio marginale. Hanno fatto tanta strada per venire ad adorare uno qualsiasi? Uno così piccolo, così debole? Così fuori dal potere? È un riconoscimento importante. Il cammino dei magi è il cammino della fede della nostra vita. È la nostra esperienza. Richiama in qualche modo l'impegno del riconoscere la presenza di Dio nel nostro quotidiano. Nella casa, nella semplicità della nostra vita, della nostra esperienza. Riconoscere la presenza del Re. Adorare il Re, il Dio, l'umanità nella nostra concreta esperienza quotidiana. È un cammino di fede quello che facciamo ogni giorno. Il Natale ci ricorda che Dio e l'uomo sono una cosa sola. Ed è proprio nell'autentica umanità che riconosciamo la presenza di Dio. E il cammino di fede è guidato da una stella. Proviamo a fare un'applicazione concreta alla vostra realtà di insegnanti. In fondo, voi, per i ragazzi che vi incontrano e che vi conoscono, siete delle stelle. Non una stella dello spettacolo, una stella del varietà, una stella della scuola. Siete dei punti di orientamento. Siete delle luci. Indicate una strada, rappresentate dei modelli. In che modo? I ragazzi vi vedono come persone importanti. Non deludeteli. Perché l'esperienza nostra, pensate alla nostra esperienza di studenti. Prima di essere insegnanti siamo stati tutti studenti. E abbiamo nel nostro repertorio personale tanti insegnanti che abbiamo incontrato nella nostra vita. Non abbiamo lo stesso ricordo di tutti. Alcuni li ricordiamo come persone significative. Ci hanno fatto luce, hanno indirizzato il nostro cammino. Altri li ricordiamo come personaggi banali, insignificanti. Altri li ricordiamo come negativi, che ci hanno quasi danneggiato, ci hanno fatto soffrire, non ci hanno dato niente. Credo che sia importante ripensare alla nostra esperienza di studenti e ogni tanto dirci: io adesso che sono dall'altra parte, a chi assomiglio? Quando ero studente, che cosa mi aspettavo dai miei insegnanti? Che cosa apprezzavo in loro? Adesso i miei studenti in me che cosa vedono? Che cosa apprezzano? Che cosa sto offrendo loro? Loro stanno facendo un cammino umano dove anche la fede ha un suo ruolo e voi compite un'opera umana di formazione, di educazione. E chi più, chi meno, ognuno a proprio modo, ha un compito di guida nel cammino. Capovolgiamo il discorso? Guardate che i ragazzi sono delle stelle per voi. E anche se voi insegnate a loro le materie scolastiche, loro possono insegnarvi a vivere. Spesso i bambini, i ragazzi ci danno dei punti, ci insegnano qualche cosa, sono delle luci. Se siete genitori e avete l'esperienza dei figli che crescono, potete sapere quanto avete ricevuto dai vostri figli, quali illuminazioni vi sono venute grazie a loro. Allora, il cammino di fede non è una direzione sola. Noi diamo e riceviamo. Siamo in cammino e siamo stelle. Aiutiamo il cammino degli altri e siamo aiutati dagli altri nel cammino. E siamo tutti orientati a quell'incontro personale. L'abbiamo già incontrato il Signore Gesù. Lo dobbiamo incontrare ancora, lo andiamo a cercare. Sembrava qui e adesso non c'è più. Ognuno di noi ha una propria storia anche di fede, di esperienza. Forse una volta lo sentivamo di più. Capita spesso di sentire questo discorso. Col tempo la festa anche del Natale diminuisce di intensità, da come lo si sente da bambino da ragazzi, da adulti, finisce per decrescere. Se ci sono dei bambini in casa, si riprende la voglia di fare qualche cosa. Pensate alla sofferenza dei momenti tristi durante le feste, se c'è un malato o se c'è un lutto, proprio durante le feste. È un momento angosciante, doloroso, perché sembra che le due cose non stiano assieme. E invece la ricerca deve portarci a riconoscere quella presenza potente qui adesso, nella nostra vita, nella bella e nella cattiva sorte, nel momento allegro e nel momento triste. È un cammino che ci chiede coinvolgimento, capacità di osservare i segni dei tempi. La stella è l'immagine di tutto quello che nella nostra vita ci indica la direzione. Ma ci vogliono degli osservatori intelligenti. Dobbiamo imparare a guardare tutto come segno e riconoscere un'indicazione, una direzione, un orientamento. Allora, il Natale diventa l'occasione semplice per ricordare che la ricerca dura tutta la vita e tutto l'anno. E il Signore è presente in mezzo a noi. Chiediamo la luce, una luce gentile che apra gli occhi. In una stanza buia un fiammifero è sufficiente per intravedere qualcosa. Quel poco di luce che mi serve per fare un passo. Voglio riprendere il cammino. E l'obiettivo è l'incontro con il Re della mia vita, con il Signore, a cui voglio dare tutto me stesso. Allora, la festa del Natale risvegli il cammino. Non ci prepariamo al 25 dicembre. Vogliamo vivere adesso e dopo questo stile di ricerca, ricordandoci di essere luce per gli altri e capaci di vedere la luce degli altri. Auguri di buon cammino e di riconoscimento della luce.